Salve a tutti! Eccoci giunti alla quarta puntata dei podcast dedicati al mio viaggio in Siria. Vi ho parlato di Apamea e di Hama nel nostro ultimo appuntamento. Oggi la prima tappa che vi racconterò dopo aver attraversato la pianura dell'Oronte è il formidabile Krak des Chevaliers, la più importante fortezza dell'ordine militare dei cavalieri ospedalieri, baluardo mai espugnato ma semplicemente ceduto dai crociati al sultano mameluco d'Egitto Baybars, la pantera. In origine vi era a distanza una guarnigione di 2000 uomini, stremati dall'assedio dei musulmani e rimasti ormai in 200, i crociati lo barattarono con la loro vita. Per arrivare al castello crociato, prendemmo la direzione del varco di Homs, lo sbocco della fertile pianura della Bukka, un punto strategico di straordinaria importanza, dominato appunto dal Krak des Chevaliers. Lo si scorge appena nelle sue torri dalla superstrada. Poi si sale e purtroppo il senso del dominio del passo è fatto a pezzi dall'edificazione selvaggia, specie in direzione del mare, che turba la fantasia del viaggiatore, che ovviamente pretende di spingere il suo sguardo oltre. La costruzione è grandiosa, è multiforme, perché si presenta come una sorta di accostamento di vari interventi architettonici, le strutture della primitiva fortezza curda, poi quelle del più importante baluardo, come dicevo prima, dell'ordine militare dei cavalieri ospedalieri, e poi l'aggiunta di ulteriori torri e il restauro da parte appunto del sultano mameluco d'Egitto, Baybars. Il castello, al posto del mastio centrale, ha un cortile dalla forma di un poligono irregolare, sotto il quale si sviluppano enormi magazzini sotterranei. Lasciamo il Krak, un luogo senza dubbio molto interessante per le storie che racconta, ma anche questa non era la meta del mio viaggio in Siria. Era ancora lontana, a 3 ore, verso Oriente. Il viaggio era senza dubbio impegnativo, ed era questa poi la ragione per la quale ero partita da sola. La stanchezza mi induceva a dormire durante gli spostamenti da una località all'altra, come tra l'altro facevano i miei compagni di viaggio sul nostro pulmino molto comodo, ma il fatto era che non volevo perdere nemmeno un istante di quello che consideravo un privilegio. Volevo ricordare tutto per raccontare tutto a me, Calivia, ai miei genitori, agli amici, una volta tornata a casa. Torniamo alla strada che dal Krak des Chevaliers appunto ci condusse a Palmira. Desidero leggervi alcune note su quel tratto che percorremmo. A tre quarti del percorso un cartello stradale indica Baghdad. Baghdad. Mercanti, sultani, ladri, marinai e Sherazad, che conta le storie e tiene lontana la morte per 1001 notte. I mandorli sono finalmente alle spalle. I mandorli sono finalmente alle spalle, perché bisogna svoltare verso l'azzardo di un rettilineo in mezzo al deserto che ha fatto grande Palmira. Ci entriamo a poco, un impianto per l'estrazione del petrolio e mi sento sulla via carovaniera. Il sole è quasi al tramonto di un pallidissimo giallo. Quando scendiamo per catturarlo con una fotografia e sentire il deserto sotto i piedi, è già sparito oltre l'orizzonte, ma la luce è morbida e il vento ci avverte dell'arrivo della notte. Sulla sinistra la catena montuosa che incornicia Palmira. Sulla strada, le case di mattoni crudi, abitati da pastori seminomadi, la medesima tecnica costruttiva dei più antichi edifici della città che è nata qui 5.000 anni fa. Sono felice e mi riempio gli occhi. Quando entriamo a Palmira, è notte e il colonnato è illuminato. Dall'albergo la vista è meravigliosa e all'alba del giorno dopo mi sveglio e mi affaccio alla finestra. L'indomani mattina arriviamo alle 9 al Tempio di Bel, del secondo o terzo secolo d.C., occupato dagli Arabi e abitato dai Palmireni, fino al 1929, quando vennero trasferiti nella città nuova. I capitelli corinzi sono in bronzo dorato, un unicum, e l'accesso si apre sul lato lungo attraverso una rampa sulla quale un cammello coperto da un baldacchino trasportava sotto un drappo rosso invisibile agli occhi dei fedeli la statua del dio Bel. Palmira abbaglia. Visitiamo le tombe, una a torre, una ipogea, con il medesimo sistema di inumazione. Poi è la volta del museo archeologico, ma ho già la nostalgia dello spazio aperto, dominato dalla linea spezzata del colonnato, dall'altura del castello arabo, da quella metafisica delle sette tombe a torre che scandiscono orizzontalmente il pendio. Sono le 23 e io ti chiamo perché ho bisogno che tu sappia che adesso soffia il deserto sulla notte stellata. Il mio viaggio è arrivato qui, perché, vedi, non mi è importato granché sapere di aver visto il Tempio di Bel, quello di Baal Shamin, il dio fenicio delle tempeste e delle piogge, il sacello di Nabo, la divinità palmirena del destino, il tetrapilo, il teatro, l'agorà, il campo di Diocleziano. Ti sto raccontando di come il grande colonnato punti verso un'altra meta, Damasco, si spezzi in due per avanzare verso sud-ovest. Un cambiamento di rotta dal cuore del deserto che si fa presente nel vento che ininterrottamente soffia sabbia sul nostro passaggio, ci riempie gli occhi, colora di giallo spesso l'aria e di pallore lunare il sole. È qui che volevo essere. Dal castello arabo la valle è lontanissima. Non è possibile scattare immagini. Solo da qui si riesce a comprendere in uno sguardo d'insieme l'area che cambia continuamente prospettiva, si dilata sul non finito di punti di fuga, spinge sempre più in là la frontiera. Dall'alto si scorgono aree circolari, quasi vertigini nella sabbia, che accrescono di irreale la percezione di questo posto. Sto attenta, Mac, dall'inizio del viaggio. Cerco di non lasciarmi sfuggire quello che mi faresti notare tu. È notte e il vento continua a battere raffiche, ma il cielo è libero. Non voglio partire da qui. Ieri ho sognato l'aria gialla di vento, la stessa che oggi ci ha rallentato il passo tra le rovine. Sono stanca stasera, mi sono abbandonata. Anche stamane, morbida, l'alba spegne le lampade sul temenos del Tempio di Bel, muove di brezza il palmizio. Ti ho parlato da poche ore. Il vento si è posato e l'aria trasparente, ferma, profila le rovine, le intesse nella nostra memoria, nella loro storia e destinazione d'uso. È esatta la distribuzione delle architetture, ora che le ripercorriamo in pullman, in partenza per Damasco, direzione sud-ovest. Rimarrò sveglia. Bene, anche per oggi è finita la nostra puntata, il nostro appuntamento con il racconto del mio viaggio in Siria. Vi do appuntamento per la prossima e auguro a tutti buon viaggio. A presto!